Battiti.
Buonanotte e benvenuti a una nuova puntata di Battiti da Pino Saulo, Antonia Tessitore, Giovanna Scandale, Ghighi Di Paola e da Giuseppe Scarlata al di là del vetro, e benvenuti soprattutto da Luca Bandirali. Buonasera Luca.
Buonasera a voi.
Grazie per essere con noi. Luca Bandirali, un nome già noto agli ascoltatori di Radio 3 perché è uno dei conduttori di Hollywood Party e non soltanto un appassionato e profondo conoscitore di cinema, ma lo è anche, almeno altrettanto, perché non è ancora deciso se sei più appassionato di musica o di cinema.
Sto decidendo.
È anche un profondo conoscitore di musica, è docente universitario, insegna storia, tecnica e drammaturgia delle produzioni multimediali all'Università del Salento ed è anche membro del Center for Black Music Research Europa, il capitolo europeo, diciamo, di questo centro. Ha pubblicato di recente, ha pubblicato diversi libri, ma l'ultimo, credo, in ordine cronologico, è questo nuovo rap italiano, La Rinascita, pubblicato da Stampa Alternativa, ed è un libro nel quale si traccia la storia attraverso alcuni dei nomi più significativi del nuovo rap italiano, quindi fino ad arrivare appunto a Fabri Fibra, Marracash e così via, quindi ricucendo un po' la storia degli ultimi 10 anni almeno del rap italiano, senza dimenticare però quando questo era nato, sul fine degli anni 80 e così via, con le prime esperienze. E noi stanotte con Luca parleremo, anzi lui parlerà, noi lo ascolteremo la musica che ci propone, di qualcosa di molto vicino a questo, che sviluppa in un altro senso il contenuto del libro, perché intanto lo sguardo questa notte diventa internazionale e intanto anche questa diventa una storia del rap, ma da un altro punto di vista, cioè non parleremo dei testi, non parleremo della narrazione del rap, dell'invenzione della rima e di tutti i vari aspetti, di tutte le varie correnti, ma parleremo dei ritmi, dei beats, ovvero di tutto quello che costituisce l'ossatura musicale del rap, di quello che lo ha costituito e di come questa in realtà è una corrente piena e densa di riferimenti. Insomma, non è semplicemente metti giù una base e poi sopra ci facciamo un po', ci cantiamo un po' sopra, ma è qualcosa di molto più complesso. Luca Bandirali ce la racconterà questa notte, a partire proprio anche dalle origini, prima ancora che si sapessero che queste erano origini, perché abbiamo ascoltato un brano che per quelli che hanno un po' più di anni richiama addirittura la versione originale fatta dagli Shadows. Qui però questo Apache lo ascoltavamo in un'altra versione.
Sì, questa era una versione della Incredible Bongo Band, una versione, se vuoi, meno nobile rispetto a quella degli Shadows, però è una versione piena di percussioni del 1973 ed era uno dei dischi più suonati dai primi DJ del Bronx, tra cui Kool Herc, questo DJ di origine caraibica, che viene considerato il pioniere della cultura hip hop, perché attrezzando il proprio sound system e organizzando grandi feste nel Bronx, in particolare ad Harlem, creò questo primo movimento. In particolare lui si accorse che suonando alcuni brani, quando dico suonando naturalmente non voglio offendere i musicisti che suonano uno strumento, mettendo della musica, mettendo alcuni dischi.
Allora diciamo che questa notte ci sarà l'equazione, suonare un disco significa
mettere
su un disco e poi magari vedremo per quali scopi.
Insomma. Esattamente, e Kool Herc si accorse che ad alcuni ballerini molto molto bravi non interessava l'intero brano, loro si scatenavano nel break del brano, nel momento in cui c'era una pausa strumentale chiedevano che questa pausa, che questo intervallo venisse ripetuto dal DJ, e quindi Kool Herc si segnava quali erano le battute del break e a volte comprava due dischi dello stesso brano con l'ausilio di due giradischi, di due piatti, per far continuare il break, e quindi questi ballerini che lui stesso definì i B-boys e che diventarono appunto i protagonisti della break dance, la danza sul break del brano. I brani che ballavano i primi B-boys erano esattamente questi. Apache, per esempio, il break di Apache nella versione della Incredible Bongo Band.
Quindi quella parte di percussioni soprattutto, lui quindi lasciava, finiva su un disco e continuava sull'altro disco, nel frattempo ripiazzava la puntina sul solco giusto del primo disco e quindi poteva far durare a piacimento questo break.
Esattamente, un altro brano che veniva utilizzato, moltissimo, che piaceva ai B-Boys, era Fence Walk dei Mandrill, cioè erano dischi, diciamo così, di alto consumo, non erano delle musiche di altissima fattura, ma doveva funzionare il break.
About time.
appena un assaggio. Questa notte cercheremo di ascoltare tantissima musica. Luca Bandirari ci ha portato una quantità incredibile che non sappiamo se riuscirà a entrare tutto quanto, insomma, ci serve soprattutto.
Sì, sono arrivato con la borsa dei dischi.
come esempio, questo è i Mandrill dal 1973, il brano è Fence Walk.
Ecco, questo esempio ci serviva come esempio di break, quindi per capire qual era il clima musicale in quegli anni lì.
Quindi partiamo comunque da musica funky, anche disco quasi in taluni casi, no?
Certo, perché erano proprio i break del funky ad agitare i B-Boys, quindi sono i ballerini che dettano la linea. Nello stesso tempo però, che cosa succede? Che queste feste, che erano animate dal DJ e avevano questo audience di ballerini, cominciarono ad avere anche un terzo componente, che era l'MC, ossia su questi lunghi treni strumentali creati ad arte dal DJ. A un certo punto gli MC cominciano a parlare.
MC sta alla lettera per Master of Ceremony, ovvero il maestro di cerimonie, questa è la traduzione letterale.
Poi li abbiamo chiamati rapper, però inizialmente sono gli MC. In realtà il DJ poteva andare avanti con il sistema dei due piatti all'infinito, creando effetti espressivi che sono propri della black music. Nel senso che i DJ della disco music e poi quelli che saranno i DJ della house music sono DJ metronomici che, detto in modo molto semplificato, mettono a tempo i pezzi. Fanno entrare B su A a tempo. Mentre invece il DJ hip hop ha un'arte completamente diversa combinare i brani l'uno con l'altro, creando degli effetti specifici del giradischi, come lo scratching, e creando un testo musicale nuovo, vero e proprio. Uno dei pionieri, Kulerk, non era un DJ di questo tipo, si era accorto di altre cose. Grandmaster Flash, invece, sarà il prototipo del DJ, diciamo, che crea la maggior parte di queste tecniche. È quello che le diffonde, non le inventa, perché per esempio il quick mix, cioè il taglio rapido, lo stacco rapido sul brano, viene attribuito a Kulerk. Lo scratching viene un effetto che conoscono tutti, diciamo così, il trascinamento della puntina sul disco viene attribuito a Grand Wizard Theodore, un giovanissimo nero di Harlem che suonava continuamente dischi in casa, e mentre la madre lo chiamava ripetutamente per andare a tavola, una volta mise il dito sul disco in riproduzione per sentire la voce di sua mamma. Dopodiché, quando la mamma chiuse la porta, lui fece ripartire il disco e quando sentì l'effetto disse wow. E questo fu lo scratching.
La nascita dello scratch.
Ma in realtà è stato Grandmaster Flash a far diventare tutto questo un linguaggio espressivo. Addirittura lui a un certo punto, quando l'hip hop era diventato già un fenomeno discografico, andò in studio con una borsa di dischi, come quella che ho portato io questa notte, e fece un brano costruito esclusivamente con il quick mix, lo scratch e tutte le sue tecniche, e lo chiamò The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel.
You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Bad Bad Freddy told me everybody slide. DJ spinning, I said my. Flash is back, flash is back. Flash is cool, Francois,
c'est pas
flash, ain't
no do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that.
Thank you.
Appena un assaggio di Grandmaster Flash, di Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. C'erano proprio vari esempi, tra l'altro Luca sottolineava come c'era proprio un momento delle percussioni tratte dal brano dell'Incredible Bongo Band Apache che abbiamo ascoltato prima. C'era lo scratching, per l'appunto, insomma un po' il sogno che molti scrittori coltivano, è difficile però da realizzare, di un libro fatto soltanto di citazioni di altri libri, un libro in cui non si scrive una sola riga ma il tutto risulta talmente fluido, come se appunto fosse uscito da un'unica penna. Invece è il risultato di un lavoro di cut-up, un lavoro di montaggio estremamente abile e raffinato, e il tutto fatto peraltro in un'epoca in cui il computer esisteva tutto sommato da poco, non era d'uso comune e non era arrivato alle raffinatezze di oggi, per cui era fatto veramente in studio, attaccando un brano dopo l'altro con un'abilità manuale anche, no? Di riuscire.
Esattamente,
a
live in studio e soprattutto per dire cose, nel senso che questa potrebbe sembrare un'esibizione di tecnica. In realtà Grandmaster Flash ci presenta il groove, il giro di basso degli Chic, del brano Good Times, che era stato utilizzato nelle feste hip hop e poi era andato su supporto per quello che è considerato il primo grande singolo della storia del rap, appunto quello della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ci attacca subito dopo il giro di basso dei Queen, Another One Bites the Dust, che è sostanzialmente una sorta di furto dei bianchi ai neri, l'ennesimo. E quindi queste sue avventure non sono avventure, come dire, acrobatiche di un esibizionista, c'è un messaggio dentro. E questo è il senso di un rap senza il rap, cioè questo è un rap fatto da un DJ.
Tra l'altro questo pone anche problemi di diritti d'autore, qui siamo un po' agli esordi, ma insomma poi la storia del rap è piena di cause giudiziarie andate anche per le lunghe, risoltesi poi alla fine attraverso patteggiamenti miliardari anche in taluni casi, proprio per l'uso non dichiarato e comunque non pagato, diciamo così, di piccoli campioni, di campionamenti. Qui siamo un po' agli esordi, quindi non so se questo disco poi ha mai subito questa storia, probabilmente è stato poi in qualche modo reso chiaro quali erano le fonti e poi avranno visto il modo per sistemarle.
Questi erano i problemi che c'erano all'inizio e che ci sono stati sempre. Diciamo che nella fattispecie, quando il rap arriva su disco, cosa che inizialmente la comunità hip hop non voleva, non era interessata, l'industria discografica li cercava, ma sia i grandi animatori delle feste del Bronx non erano interessati a registrare, ritenevano che non fosse neanche possibile, perché i primi rap fatti nei party duravano delle ore, non c'era un inizio e una fine, quindi metterli su un disco della durata di 5-3 minuti ritenevano che fosse impossibile, oltre che inutile. È come se si fosse chiesto a Grandmaster Flash di mettere su disco un profumo o un tramonto. Questo era il rap, mm-hmm, nella sua idea. A un certo punto però il business comincia ad avere un senso. La Sugar Hill Gang fa questo singolo fenomenale, Rapper's Delight, e inaugura una prassi che è, da una parte, come dicevi anche tu prima, quella del furto, nel senso che loro prendono il giro di basso degli Chic, dopo qualche mese fanno un accordo naturalmente, ma lo fanno risuonare. Cioè in questa prima fase di storia dell'hip hop su supporto discografico non ci sono i campioni, non ci sono i sample. Si fa risuonare in studio il break che interessa al rapper. Di solito il rapper è uno abituato a rappare, appunto, alle feste, su una certa base, su un certo break, e in studio si rifà esattamente quella base. Tutte le prime incisioni di quegli anni, in particolare quelle della Sugar Hill Records, cioè la casa discografica di Sylvia Robinson, per esempio Rapping and Rocking in the House, dei Funky 4 Plus 1 e Freedom, di Grandmaster Flash and the Furious Five, riproducono esattamente con dei musicisti o con, diciamo così, delle drum machine, delle bass machine, il groove di un disco che a loro piaceva.
Sentiamone qualche esempio.
Abbiamo ascoltato una voce femminile, tra l'altro, perché nei Funky 4 Plus 1 c'è stata la prima donna rapper della storia, Sharrock. Questo è stato un momento piuttosto particolare, perché se tra i b-boys c'erano molte donne, invece tra i primi rapper non ce n'erano. Quindi è un disco che ha anche una sua importanza storica. E qui, in sostanza, in studio, i Funky 4 Plus 1 riproducono Got to Be Real, una delle hit disco. Tu prima parlavi proprio di disco music, qui loro riproducono Got to Be Real di Sheryl Lynn, una hit del 1978. Questo modo di produrre la strumentale viene realizzato anche da Grandmaster Flash and the Furious Five, che con un loro brano del 1979, Freedom, riproducono Get Up and Dance, un'altra hit appunto dei Freedom del 1979. Un assaggio appena di Grandmaster Flash and the Furious Five. Siete sempre all'ascolto di Battiti, battiti.rai.it, il nostro sito, battiti@rai.it, invece il nostro indirizzo di posta elettronica. Con noi c'è questa notte Luca Bandirali, che ci sta raccontando la nascita del break e soprattutto sta ponendo l'attenzione su tutto l'aspetto musicale della musica rap, di come questo si è evoluto dalle origini ai giorni nostri. Siamo ancora nella parte delle origini. Sì, siamo agli albori, siamo all'alfabetizzazione, a quando si doveva imparare a fare rap e nello stesso tempo imparare a fare musica. E il personaggio più importante di questa fase è stato Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa è un signore veramente, come dire, una presenza cruciale all'interno di quella cultura, perché oltre a pensare musicalmente, è l'uomo che detta le regole dell'hip hop, che dice che nell'hip hop ci sono le quattro arti, di tre ne abbiamo già parlato: una è il DJing, un'altra è il ballo, un'altra è l'MCing o il rap, se vuoi, la quarta è quella dei graffiti, del writing. Diciamo, non c'è hip hop diciamo al di fuori di queste quattro arti.
Parliamo, acceniamo anche un po' ai graffiti, perché insomma è stata importantissima l'arte che si è sviluppata proprio in quegli anni, che ha raggiunto poi un livello, probabilmente un livello più straordinario proprio con Basquiat, ma insomma ricordiamo anche Rumble Z, ricordiamo Fab Freddy per esempio, insomma tutti i pittori che hanno avuto anche appunto una certa notorietà e che hanno iniziato con i graffiti, oppure come Keith Haring, e poi si sono hanno costituito un vero e proprio linguaggio nuovo, quindi insomma una cosa fondamentale. Insomma.
È chiaro che quella è la componente che si è andata perdendo con l'ingresso dell'hip hop nell'industria discografica, perché era l'unico non riproducibile acusticamente. La danza si fa, la breakdance ha avuto appunto una sua grande stagione anche quando il rap è diventato un fenomeno discografico, il writing ha preso una sua strada, appunto tu hai citato percorsi artistici importanti, quindi Africa Bambaataa le pensava più sincretiche e sono diventate poi più autonome. Africa Bambaataa è diciamo da un punto di vista musicale comincia a guardare all'elettronica, comincia ad utilizzare tutta la tecnologia della musica di quel momento, parliamo della prima metà degli anni Ottanta, e con batterie elettroniche e sintetizzatori anzitutto si dedica alla riproduzione, così come facevano gli altri, di groove di brani esistenti. In particolare nel 1981 fa le prove generali di quello che sarà poi la grande rivoluzione del 1982, riproducendo un brano che si chiamava Funky Sensation di Gwen McRae del 1981, e invece nella versione di Africa Bambaataa diventa Jazzy Sensation.
The ladies
in the house.
Come on, let me hear you say ow. Say ow.
Come on, the homeboys in the house.
The boys.
The boys in the house.
Come on, let me hear you say ho.
Ho.
Say ho.
Ho.
Turn it up.
Hey, party people, just
bust this.
We got a little something
that you can't resist.
We wanna say a little something
to the other MCs.
Said we don't have no quality.
We got
quality and sophistication.
And all we need is your cooperation.
To rock the house with the greatest of ease. The best is Ice-D.
I'm Les
and Mr. Freeze.
So come on, y'all. Let's go to work.
For Bambaataa,
Shatter Chain,
and Red Alert.
With others, we form the Zulu Nation.
Now check us out with our Jazzy Sensation.
Huh. Can you feel it? Can you feel it? Our Jazzy Sensation.
Now I'm the Master Ice and I'm twice as nice. I am the dedicated prince of the disco slides. You can see I'm moving it in as the Romeo rock of the microphone. Well, I'm a master D-E-E, so what it be? And rapping on the microphone is my pen peeve. And Aquarius man with a potent style. And every time I rap, it's on up worthwhile. They call me Master B, and that is true. Like the grass is green and the skies are blue. But I'm telling you that I will survive, cause I'm the microphone chief of the Jazzy Five. And I'm AJ Lex, and I'm so unique. And it would be a treat to hear me speak. I'm a Leo man with the master plan.
E questa è una prima parte, diciamo, della rivoluzione in corso, le prove generali, dicevamo, perché Africa Bambaataa nel 1982 realizza un brano che si chiama Planet Rock, in cui il citazionismo di cui tu parlavi prima hai introdotto come cifra di questo percorso musicale raggiunge già il suo climax. Ed è un citazionismo in cui appunto non ci sono samples, non ci sono campioni, ma attraverso la tecnologia, batterie elettroniche, le Roland, le bass drum, Africa Bambaataa risuona alcune frasi musicali per questo brano che si chiama Planet Rock. Quali sono queste frasi musicali? Sono tratte dai Kraftwerk, la musica europea elettronica degli anni 70, che molti neri dei primi anni Ottanta adorano. Molti ballerini adorano i Kraftwerk, molti DJ li suonano nei loro set, e Africa Bambaataa pensa di risuonare alcune frasi da Trans Europe Express e da Numbers, e addirittura si diverte a infilare anche una versione synth del tema di Per un pugno di dollari, quindi diventa proprio un florileggio di musica europea di vario genere. Il brano si chiama Planet Rock ed è una rivoluzione perché è il primo brano che fonde le audience, è il primo brano che interessa non solo il pubblico degli afroamericani ma anche il pubblico dei bianchi.
Get down, let your soul lead the way.
Can't you shake it now?
Go, ladies, it's a living dream. Love the life you live, come play the game. Our world is free, do what you want but scream. We know a place where the nights are hot. Is a house of folk, females and males, both young and old. Called the disco, the DJ plays your favorite blast, takes you back to the past. Music's magic. Oof, hump, 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 get bumped with some class, people.
Rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop.
The soul sonic voice, the big powwow and glow. We emphasize to show we got ego. Just live it right and by day, as the people say,
live it up, shoot.
For work or play, our world is free. Be what you be, it's me.
Rock, rock to the planet rock. Don't stop. Rock, rock to the planet rock. Don't stop.
You're in a place where the nights are hot, where nature's children dance and say the chant
on this mother earth.
È curioso pensare a due mondi più distanti di questo, no? Da una parte l'elettronica algida soprattutto della scena tedesca, e dall'altra invece una musica che noi siamo abituati, a cui noi siamo abituati ad associare un senso carnale, un senso fisico molto molto forte. La cosa ancora più curiosa è che comunque questa è un tipo di attitudine, di atteggiamento che informerà un po' tutta la musica elettronica afroamericana, fino alla house e alla techno di Chicago, perché produttori come Jeff Mills o Carl Craig si muovono ancora su queste basi fondamentalmente, cioè le riconoscono come il punto di partenza, il punto di origine.
È verissimo, questa è una cosa che è chiaro che in una trasmissione come questa la sappiamo, la sapete, ma non è così noto che la techno di Detroit abbia una base dialettica tra groove nero metronomico, quindi il funky metronomico, e invece l'Europa, e in particolare la Germania dell'elettronica, insomma, cioè musica nera attratta dal metronomo bianco.
Allora, poi invece che cosa succede? A un certo punto basta, si iniziano a prendere direttamente i campioni lì dove si trovano.
È proprio come hai detto tu, diciamo che nel triennio dall'83 all'86 a un certo punto dicono: ma perché rifarli adesso che la tecnologia ci consente di campionare inizialmente almeno dei piccoli pezzi, e quindi nasce questo lavoro estremamente creativo di ritagliare, di copiare, incollare, ma in un modo che non deve sembrare, diciamo, banalmente riproduttivo. Per esempio, si potrebbero fare tanti esempi di quegli anni lì, ma ce n'è uno oscuro, poco noto. Sai il famoso brano di Herbie Hancock, Rocket?
Che ha avuto un grandissimo successo.
Successo mondiale, e che tra l'altro era proprio un omaggio, un tributo alla cultura hip hop, perché ci sono degli scratch all'interno del brano. Ebbene, un trio di Harlem, i B-Boys, nel 1983 presero, era appena uscita Rocket, e cominciarono a fare un taglia e incolla, un taglia e incolla, un brano che poi esce con il titolo di Cutting Herbie.
È incredibile come un brano del genere, appunto, nel sentito appena appena l'accenno del tema portante di Rocket di Herbie Hancock, un brano del genere apre una serie di problematiche e pone una serie di domande, no? Fino a che punto un'opera può essere considerata originale? Fino a che punto finisce la citazione, a che punto comincia invece lo sviluppo di un'idea propria? Oppure ancora, in fin dei conti, i B-Boys si sono semplicemente ripresi quello che Herbie Hancock aveva preso all'hip hop, insomma, non è che hanno rubato, se proprio andiamo a vedere chi ha iniziato prima è stato Herbie Hancock, insomma, che ha preso dalla cultura hip hop un po' tutto quanto il senso della costruzione. Quindi l'originalità e contemporaneamente l'autorialità nella storia del rap diventa una questione cruciale, e fanno notare come questa, peraltro, sia una musica del riciclo, per così dire, ovvero una musica nella quale non si butta niente, nel quale tutto è riciclabile e tutto viene riciclato, ma proprio perché i segmenti di linguaggio, porzioni anche piccolissime di linguaggio, vengono ricontestualizzate e quindi a quel punto diventano un linguaggio autonomo, diventano una lingua, non proprio, se non una lingua, comunque diventano un frammento di linguaggio completamente diverso, che può essere completamente diverso dall'originale.
Questo è vero, e non è la prima volta nella storia della popular music, no?
Certo.
Perché naturalmente questo aspetto verrà tra l'altro intensificato da alcuni produttori di cui stiamo per parlare. Questo concetto di non buttare via niente lo trovo bellissimo. Diciamo, in questo momento di espansione enorme del linguaggio hip hop, stiamo parlando, adesso ci stiamo muovendo nella seconda metà degli anni Ottanta. Abbiamo appena ascoltato un brano di Re-Edit oscuro, veramente sfido chiunque a ricordarlo. Mentre invece un fratello di questo brano qui è un brano famoso, nel senso che nello stesso periodo i Run DMC, questo duo proveniente da Queens con un loro DJ, quindi trio, diventano famosissimi. E nei loro singoli, nei loro primi singoli, utilizzano dei break come facevano i DJ alle feste, solamente che li registrano, però li utilizzano così come sono, dal vinile. In particolare uno dei loro primi brani noti, che è Peter Piper, del 1986, arriva direttamente dal vinile di Take Me to Mardi Gras di Bob James, un singolo del 1975.
Now Peter, Piper, pick peppers, but run rock,
rhyme,
Humpty,
Dumpty,
fell
down,
that's his heart,
time,
Jackie,
nimble,
what,
nimble,
and he was
quick,
but jam,
mass
mud,
faster,
Jacks
or Jay's dick.
My little Bo Peep Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hell asleep, and out of children's summer in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand, and damn, that's the stage making out that sound, the turntables might wobble, but they don't fall down.
As I was told, everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the great, I get it straight, he's great. Claim fame, cause his name is known in every state. His name is Jada, see him play, we'll make you say. Goddamn, that DJ made my day. Like the butcher, the baker, the candlestick maker. He's a maker, a breaker, and a title taker. Like a little old lady who lived in the shoe. If cuts were kids, he would be you. Not lying, y'all, he's the best I know. And if I lie, my nose will grow. Like a little with a boy named Pinocchio. And you all know how to store free. Go!
Tricks up for kids, he plays much kids. He's the big bad wolf and yo, the three bigs. He's the big bad wolf in your neighborhood. Not
bad,
meaning
bad,
but
bad,
meaning good.
There it is.
Questi erano i Run DMC, diciamo, dopo Planet Rock, Africa Bambaataa è il momento dei Run DMC, un rap, un hip hop scarno e tuttavia estremamente musicale, che è un po' quello che ci stiamo dicendo questa notte, cioè il fatto che questa musica che noi riferiamo sempre al parlato, al dire cose musicalmente, sulla battuta per carità, in realtà scopriamo che sotto la battuta c'è un mondo sonoro estremamente stratificato. Questo è il sample, è appunto un brano di Bob James del 1975, no? Estremamente stratificato, interessante.
Certo, c'è una grande complessità musicale. Certo, poi è molto interessante anche tutto il discorso sui testi, ma ci porterebbe da un'altra parte, evidentemente. Ma prima abbiamo appena citato Fab Five Freddy, pittore graffittaro. Se non ricordo male, lui era il nipote di Max Roach, se la memoria non mi inganna. E credo fosse stato proprio Max Roach a dire una cosa del tipo: nel momento in cui larghi settori della popolazione giovanile, urbana, afroamericana si sono trovati in un momento in cui magari per i tagli alla didattica non avevano più gli strumenti a disposizione, si sono inventati questi strumenti, ovvero hanno preso quello che potevano prendere da dischi già fatti e hanno utilizzato come ammo di strumento questi campioni, per l'appunto questi campionamenti. Quindi torniamo appunto a questa idea di riciclare, questa idea di costruire. Però quello che Luca Bandirali questa notte ci sta facendo ascoltare serve a dimostrare la tesi che non erano semplicemente campioni presi così più o meno a caso e buttati là, ma in realtà c'era un lavoro appunto di stratificazioni di vari suoni che arrivava a una complessità melodica se non armonica, o comunque a complessità ritmica sicuramente di altissimo livello.
Sì, e tra l'altro diciamo che finora abbiamo visto che ci sono dei prestiti, oppure furti se vogliamo definirli così ironicamente, movimenti diciamo di andata e ritorno dalla cultura nera alla cultura bianca. È molto interessante che finora è rimasto fuori il rock vero e proprio, rock che sappiamo storicamente anch'esso rubato dai bianchi ai neri, no?
Il rock and roll, il rock and roll. Loro.
E che cosa succede? Che in questa fase, diciamo la seconda metà degli anni Ottanta, ci sono alcuni neri, che sono appunto i grandi MC, che si riprendono i riff del rock. Programmaticamente, con l'ausilio di un produttore che diventerà famoso anche in ambito rock, che è Rick Rubin, e poi Rick Rubin produrrà un altro gruppo hip hop, ma di bianchi, i Beastie Boys, e anche loro cominceranno e continueranno a fare questo lavoro di cut up sul riff, che è il materiale da costruzione principale della musica rock. Ma cominciano i Run DMC con un brano che si chiama appunto Rock Box.
Run, run, DMC. Box, 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 for you, fresh, 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 fresh.
Appena un assaggio per questo Rock Box dei Run DMC, perché abbiamo ancora tantissime cose da ascoltare.
Sì, ma soprattutto sai perché? Perché in realtà Rock Box la conoscono tutti, almeno chi diciamo ha un po' di dimestichezza con la storia dell'hip hop. Ma invece la cosa che ascoltiamo adesso è Rock Hard, si chiama, dei Beastie Boys. È un brano che uscì per un breve periodo per la neonata Def Jam, cioè l'etichetta principe della scena hip hop, e Rock Hard in realtà non è andata avanti, non è entrata nella storia della popular music, perché per una ragione di diritti, che era quello di cui parlavamo prima. Rock Hard campiona un riff celeberrimo del 1980, che è Back in Black degli AC/DC, e gli AC/DC non hanno mai dato la possibilità ai Beastie Boys di utilizzarla. Addirittura nelle ultime antologie, ormai lo sfruttamento commerciale è relativo, dopo tutti questi anni gli AC/DC hanno detto no, noi non siamo contrari ai sample.
Set, we're gonna get loose. We're gonna be her, huh?
senti Luca, allora Luca Bandirai, allora facciamo, usciamo subito prima che gli SDC facciano causa a Radio 3 per questo rock hard dei Beastie Boys 1985.
E diciamo che adesso siamo in una fase, siamo appunto sempre nella seconda metà degli anni Ottanta, un periodo molto creativo per vari stili della musica afroamericana, tra cui quelli che hai citato prima, no? Anche la house, eccetera. E uno dei concetti più forti della house è il concetto di remix, rimettere le mani su un brano, sulle tracce separate e riconfigurarlo. Questo avviene anche nell'hip hop. In realtà nel 1987, per mano bianca e inglese, quindi siamo proprio veramente lontani dalla cultura hip hop, si genera quello che è forse il più grande remix nella storia dell'hip hop. È un remix inglese, lo fanno i Cold Cut, il brano si chiama Paid in Full e gli autori originali sono Eric B. and Rakim, il duo più forte in quel periodo in America, ed è un remix che è veramente un compendio di storia della musica nera, ma non solo. Cioè i remixer in questo caso sono talmente entrati nell'ottica del cut and paste, del hip hop, del riuso, di tutte le cose di cui parlavamo prima, da andare oltre. È un brano molto famoso che inizia con questa voce che dice "This is a journey into sound", ed è veramente un viaggio nel suono, ed è forse il punto più alto raggiunto da quella cultura musicale in quegli anni, Paid in Full.
This is a journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. When all is ready, I throw this switch.
Pump up the volume, pump up the volume.
Pump that bass.
Would you mind saying that again?
You make me feel so good.
We interrupt this broadcast to bring you a special news bulletin from our on-the-spot passport.
Oh my God. The music just turns me on.
Of a master plan, 'cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pocket, all my money spent. So I get deeper, but still coming up with lint. So I start my mission, leave my residence, thinking how could I get some dead presidents. I need money. I used to be a stick up kid, so I think of all the devious things I did. I used to roll up, roll up, roll up. I used to roll up, roll up. I used to roll up, this is a hole up. Ain't nothing funny, stop smiling. We still don't nothing move but the money. But now I learn to earn 'cause I'm righteous. I feel great, so maybe I might just search for a 9 to 5. If I strive, then maybe I'll stay alive. So I walk up the street whistling this, feeling out of place, cause man, do I miss a pen and a paper, a stereo, a tape for me and Eric being a nice big plate of fish, which is my favorite dish, but without no money, it's still a wish, cause I don't like to dream about getting paid, so I dig into the books of the rhymes that I made, so now it's a test to see if I got pulled, hit the studio, cause I'm paid in full.
Remix dei Cold Cut, di Paid in Full, il brano che ha fatto fare all'hip hop veramente il giro del mondo. In realtà c'erano già dei sample nel brano di Eric B. and Rakim, ed erano dei sample tagliati veramente bene, perché c'era un brano funky del 1974 dei Soul Searchers, Ashley's Roach Clip. Poi magari può essere anche divertente per chi ascolta andarsi a riascoltare i brani di origine. La parte di basso, la bassline, è presa da un brano di Dennis Edwards, la voce dei Temptations, che si chiama Don't Look Any Further. Nel remix i Cold Cut aggiungono altri sample, quindi, come dire, hanno capito l'antifona, aggiungono Ofraasa, questo brano del 1984 che contribuisce al successo del remix, e poi aggiungono tutta una serie di sample veramente in linea, come per esempio il James Brown che conta 1, 2, 3, lo mettono loro, lo mettono i Cold Cut dall'Inghilterra, quindi hanno veramente capito questa cultura. Nel frattempo succede che arrivano nuovi produttori sulla scena, cioè questa generazione che era quella nata proprio con i giradischi, era nata alle feste, tutto si brucia velocemente, ha già un po' fatto il suo tempo, la cultura hip hop musicalmente comincia a dare delle prove di freschezza musicale e maturità insieme. In particolare c'è un produttore che si chiama Prince Paul, che lavora sul repertorio R&B, comincia a rallentare la battuta dei brani originali per ottenere uno stile peculiare, e comincia a citare il jazz, a citare il soul, e lui è il beatmaker dei De La Soul. Alla fine degli anni Ottanta De La Soul e A Tribe Called Quest conquistano veramente tutti i palati che ancora snobbavano l'hip hop, perché cominciano, come dire, le orecchie cominciano a cogliere dei riferimenti nobili. La musica dei De La Soul, la musica dei Tribe Called Quest, non fa fatica a imporsi come buona musica. In particolare, dall'album d'esordio dei De La Soul, nel 1989, il brano Plug Tuning.
And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music. World of music. World of
music. World of music. The first time around, you didn't quite understand I'm gonna start to speak.
Don't worry, we can fix that right now.
So why don't you all just grab your bag?
Come on board, hoist the anchor, and we'll be off.
Answering any of the service, prerogative, praise positively, I'm acquitted. Enemies publicly shame my agility. After the battle, then bitches, I'm with it. Simply sue, well moved. Final like rude, transistors are never more shown with life. Wind vocal flow brings it all down in ruins. Due to a clue of a naughty noise called Plug Two. Called Pops, let him be the stir to the style of your stew. Sit while the kick of the plug form aroma. Then grab a daisy to sip your favorite brew. Letting this soul fire be your first fryer, but don't let the kick drum stop your big toe. See
see that the three will be your threat. But like my man Chuck D said, what a brother, no dance while I play in a cue card sway from my flower girls, China and Jet. The button is
De La Soul, un brano del 1989. Siamo sempre con Luca Bandirali, che in questa notte di battiti ci sta facendo una storia velocizzata, diciamo così, dell'aspetto musicale, della complessità dell'aspetto musicale nella storia del rap. Quindi siamo arrivati a un punto che segna un momento molto importante, perché appunto cambiano anche un po' i suoni, cambiano un po' i ritmi, questo in particolare viene rallentato, è una cultura dance anche più globalizzata, tutto sommato, che ha lasciato i ghetti urbani americani, si è diffusa nel mondo, no?
Vero, ed è il periodo in cui cominciamo ad avere dei produttori con un marchio di fabbrica che detta una linea, che crea una scuola. Adesso abbiamo parlato di Prince Paul, ma in questi anni arrivano veramente i grandi, cioè quelli che faranno la storia di tutti, per esempio del decennio successivo. In particolare ci sono tre tipi di suono che negli anni 90 diventano dominanti. Uno che è molto noto anche al pubblico italiano, che ha sempre adorato i Public Enemy in quegli anni, è quello del team di produttori cosiddetto Bomb Squad, perché i Bomb Squad creano un suono che non c'era mai stato prima e non ci sarà mai più dopo. È un suono fatto di una stratificazione ossessiva, se vuoi un po' paragonabile a quello che faceva Sly Stone in studio, quando sovraincideva 10-20 volte utilizzando gli stessi nastri, quando alla fine venivano fuori dei suoni squagliati. Bomb Squad lavorano proprio in questo modo, mettendo dentro i brani dei Public Enemy sulle strumentali tantissimi suoni diversi, velocizzandoli, rallentandoli, filtrandoli, e nasce un mondo. Per presentare il lavoro di Bomb Squad ho pensato proprio a una strumentale che è Contract on the World Love Jam. Questo era appunto questa strumentale, Contract on the World of Jam, dei Public Enemy nel 1990, prodotta da Bomb Squad. L'altro grande creatore che comincia a muovere i suoi passi in questi anni ed è, diciamo così, uno dei più grandi produttori dell'hip hop di tutti i tempi ed è una persona molto conosciuta anche fuori dall'ambito hip hop, è Dr. Dre, che io definirei proprio il dottor metronomo, nel senso che porta nell'hip hop il gusto della precisione, il gusto del dettaglio, il gusto per un suono pulito ma denso, e porta dentro anche tanta black music, perché è un amante della ritmica laid back, cioè del suonare dietro, ed è un gusto che lui prende dal contemporary R&B. Dr. Dre diciamo che è associato a tutti i grandi fenomeni di massa dell'hip hop, basta citare Eminem. In realtà in questi anni qui di cui stiamo parlando, Dr. Dre lavora con Niggas with Attitude e crea il suono di uno dei brani più noti dell'epoca, che è Express Yourself.
Yo man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating but scared to kick reality.
Man, you've been doing all this dope producing, you ain't had a chance to show them what time it is.
So what you want me to do?
I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate. Add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me pink to my stomach, cause they don't flow like this one. You know what? I won't hesitate to diss one or two before I'm through, so don't try to sing this. Some drop science, well I'm dropping English. Even if Yella makes it a cappella, I still express, yo, I don't smoke weed or cess. Cause it's known to give a brother brain damage, and brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel.
Express yourself.
Questo era appunto Dr. Dre, una delle sue creazioni più note, delle origini, e la terza grande figura di questo periodo è DJ Premier. DJ Premier è una figura fondamentale, di origine texana addirittura. Lui si chiama Christopher Martin in realtà, trapiantato a New York con un duo che si chiama Gangstar, diventa poi produttore di tutti i grandi nomi dell'hip hop statunitense. Lui crea veramente il suono East Coast, il suono di New York. E a proposito di quello che dicevi tu prima, che non si butta via niente, una delle caratteristiche di DJ Premier è che lui spesso campiona l'artista stesso, cioè prende dei brani precedenti dell'artista che sta producendo e rimette dei piccoli segmenti dentro il nuovo brano, quindi in un meccanismo di autoreferenzialità molto interessante, e poi campiona di tutto, nel senso che per esempio in un brano del 1999, quindi molto più avanti, di Nas, che si chiama Nas Is Like, lui metterà una traccia di canto di uccelli, per esempio, nel beat. Quindi è una figura molto molto innovativa, e ascoltiamo un breve estratto da una sua strumentale inserita nel primo album dei Gangstar, che si chiama proprio DJ Premier in Deep Concentration.
Here's a little story that must be told. Here's a little story that must be told.
DJ Premier is in deep concentration. Deep concentration. DJ Premier is in deep concentration. Deep concentration. DJ Premier is in deep concentration. Deep concentration. DJ Premier is in deep concentration.
Transform.
DJ Premier in Deep Concentration, Gangstar 1989, Luca Bandirali è con noi in questa puntata di Battiti. Luca Bandirali, abbiamo detto, è anche autore del libro Nuovo Rap Italiano, La Rinascita, pubblicato da Stampa Alternativa nel 2013, e quindi a questo punto ci vuole una domanda sul rap italiano, no? Il rap italiano agli inizi credo si sia affermato soprattutto come espressione quasi dei centri sociali, con gruppi come Assalti Frontali, l'Isola Posse a Bologna, Assalti Frontali a Roma, gli AK-47, o poi ancora i 99 Posse a Napoli, sul Sound System nel Salento e così via. Però qui vedo in anteprima nella scaletta che ci hai portato che invece volevi farci sentire un'altra cosa, perché appunto è più legata, noi stiamo parlando questa sera proprio della musica, soltanto esclusivamente l'aspetto musicale del rap.
Io ho un grande rispetto per la fase di cui stai parlando tu, un rispetto che sfiora il culto. Mi piacciono quelle origini, le ho vissute e non le rinnego minimamente. Credo che quei ragazzi di allora sapevano bene cosa fare e lo facevano molto bene. Tuttavia ritengo che si possa parlare di un pensiero musicale all'interno dell'hip hop italiano quando Neffa inaugura quel processo di alfabetizzazione del rap, inteso proprio come flow sulla battuta. È Neffa che fa fare un salto di qualità agli MC e da un punto di vista musicale DJ Graff e Deda portano oltre i concetti musicali rudimentali che erano stati impiegati fino ad allora. In particolare questi tre formano i Sangue Misto, ma il brano che ascoltiamo ora è sull'album di esordio di DJ Graff. Sulla traccia naturalmente ci sono Neffa e Deda. Il brano si chiama La Rapadopa e ha un sample che molti ascoltatori di Radio 3 sicuramente riconosceranno.
Sento le voci, e questo è un po' il ruolo, come è vero che sono su questa traccia. Santo, nel Fabi con Deda e DJ Graff, che assieme a Dada fa la base. E questi sono i Sanguinisti. Come suona, la porra mi stona, la base da buona, le ci vado giù, come Nice and Smooth, io sono l'hip hop junkie, la M di Neffa intossicata di Rapadopa funky, quando parte il beat già sai che faccio freestyle, e viene fuori un'altra hit, stilosa, di rime ne caccio fuori a Iosa 10 o 100.000, la metica è come le scarpe, fila, fende l'onda come porca yard in barca a vela, è come la mia vespetta quando ci metto la miscela, prendo il volo schizzo, la porra smisto, rizzo a pizzo, poi mi tranquillizzo. Qualcuno mi dice che sono pazzo, ma fa lo stesso perché ho il mio passo, capisci, ma canisciuna è fessa. E quando parte la base ne fa non si tiene, Sangue Misto a Rapadopa nelle pene.
Senti come suona, come suona. Senti come suona,
ah, senti come suona.
Senti come suona, come suona. Senti come suona,
Rapadopa.
Senti come suona, come suona.
Allora era Jean-Pierre di Miles Davis, il brano su cui hanno costruito questo Rapadopa.
Beh, questo è un grande momento, no? di fondazione, secondo me, del discorso musicale dell'hip hop italiano, perché poi qui si può parlare, per esempio, anche un po' del modo di rappare, perché si capisce che Neffa ha compreso un momento essenziale di questa pratica artistica. Non si tratta semplicemente di dire delle cose a tempo sulla base, ma di usare la lingua come uno strumento musicale, ovvero sia hai sentito tutte le allitterazioni che lui fa, le rime interne, ma anche l'autoreferenzialità, cioè il parlare di metrica, per esempio, no? All'interno di un brano in rima, è una consapevolezza che prima non c'era, e lui la porta dentro e la regala alla cosiddetta scena.
Sì, diciamo che il fatto di parlare di una costruzione poetica, della forma della costruzione poetica nel momento stesso in cui la si fa, è una cosa che poi in Italia, ma non soltanto in Italia, ovviamente ha una lunga storia, perché anche quella che appartiene ai rimatori a braccia e così via, che in continuazione, quando gli serve per la rima la parola adatta, molto spesso fanno riferimento esattamente a quello che stanno facendo, una sorta di mise en abyme popolare, diciamo così.
E questo succedeva incredibilmente nel 1993, quindi diciamo che gli italiani una volta tanto ci stavano veramente dentro al momento giusto. Nel frattempo in America, visto che ci stavamo muovendo, appunto hai fatto riferimento al sample, che è quello di Jean-Pierre, di Miles, in America comincia a muovere i passi un altro grande produttore che diventerà un po' il paradigma del beatmaker, come creatore autonomo, anche perché si cominceranno a diffondere le sue strumentali in album autonomi, senza rap, anche se lui fa la storia del rap, perché lui è Jay Dilla, prima conosciuto come JD, il beatmaker di un grande gruppo hip hop che sono gli Slum Village. Jay Dilla lavora con tutti, lavora con i Far Side, lavora con Busta Rhymes, però appunto è apprezzato per un suono caldo, stratificato e soprattutto molto molto umano. Cioè Dr. Dre è il produttore della black music, appunto metronomico, mentre invece Jay Dilla è diciamo così il produttore più libero, più inventivo da un punto di vista anche dell'improvvisazione, del fatto che per esempio non usa mai il pulsante del sync, non gli piace quantizzare la drum machine, la batteria. Se qualcosa va fuori sync, per lui è meglio.
Yeah, yeah, thank you, thank you.
Thank you, thank you.
Yeah, yeah, thank you, thank you.
Thank you, thank you.
Yeah, yeah, yeah. No applause, please.
Yeah,
no
yeah,
applause.
Yeah, yeah. Whatever.
All right, give me that beat, y'all.
You know, you know what time is, Vic. You know, yeah, you know.
All right, man.
You know what time is, Vic.
You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling. You gotta get on up off of that bullshit. Stop fighting that feeling.
Let me entertain you and interface you with the new sound. Sound is the side and the far is the side. And no matter who you are, you know you can't hide. Not from the eyes of the sun or the moon or the stars. No matter who you are. Come in and commence to the sound of my drum in.
You need to get up.
Time to go all the way with it.
Don't just sit there and stare or play with it, cause we're committed to the seeds of the new breed. The mothership of dreams will fiends breastfeed, step through reality into reality. So surreal, you feel you never knew reality until it stood still. Now you're far from alive when the truth tantalizes your eyes. See, we already in the skies or outer space, standing here in the face of the surface of the state, to the grid of my turf where my mom gave birth. To all that you love, be it small to others, but yo, it's bigger than love. They did a cross-examination of it, but you can't duplicate the state of our relations through translations. That's not the ticket. Breaking codes and hieroglyphics, trying to get down to get specifics.
Deposit in the truth sense. Foolishly convinced, blinded by the ignorance that becomes a hindrance for them to rise. When they gonna recognize time went to no man? When you gonna stand and get up off of that bullshit? Stop fighting that feeling.
Yo. Now let me change the topic just a bit. Talk about the imps with the fat ass.
Allora, Far Side 1995, con questo brano prodotto da J Dilla, che probabilmente anche adesso rimane nella memoria a quanti? A 9 anni dalla morte, scomparso nel 2006, rimane come uno dei produttori più amati, più citati e più influenti, perché se pensiamo anche a tutte altre scene, anche di questo hip hop un po' alternativo, penso a Georgian Muldrow, penso al marito di Georgian Muldrow, di cui tra un attimo mi verrà in mente il nome, anche loro sono poi molto legati alle cose fatte da oppure pensiamo a Madlib.
Madlib è proprio un allievo, ecco. Quindi sì, ma è chiaro che lui ha creato una linea che certamente è rimasta, così come in realtà tutti i grandi produttori, anche quelli degli anni 90 come i Trackmaster, appunto Premiere che abbiamo citato prima, lo stesso Timbaland che magari farà drizzare così o farà arrabbiare i puristi, perché non è un produttore amato, diciamo così, dai duri e puri, no? Però è comunque un produttore che ha avuto un'importanza, una centralità per questa cultura. Bisogna sempre avere attenzione per l'underground cosiddetto, che non sempre è un laboratorio di sperimentazioni, e attenzione per i suoni che si creano nel mainstream, che non sempre sono, come dire, i suoni del diavolo. Cioè, c'è una fucina di suoni che arrivano anche da lì. Volevo in chiusura tornare sull'Italia, forse perché davvero sono sempre molto entusiasta degli esiti a cui siamo arrivati nel corso degli anni, soprattutto in termini di produzione musicale, perché tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 0 in Italia davvero l'hip hop era finito, era morto, sia a livello discografico che a livello proprio di pratica. In quella fase lì sono stati i produttori a tenere botta, a tenere duro e a creare suoni nuovi. Da una parte Big Fish, che negli anni 90 ha fatto già la storia con i Sottotono, a Roma Ice One, che significa Colle del Fomento, e tante altre cose, e a Milano due figure antitetiche molto interessanti, Don Joe e Bassi Maestro. Comincerei ascoltando Roma, cioè Ice One, e la sua traccia strumentale La calma dopo la tempesta, del 1995.
We'll be right back.
Ice One, pensa che proprio in quegli anni, più o meno nel 95 o giù di lì, lui venne a trovarci qui in studio. All'epoca il programma era Audiobox, un programma che si dedicava alla ricerca, alla sperimentazione, soprattutto sulla radio, però venne a raccontarci proprio l'uso del campionamento nel rap. Lui era, e tuttora, insomma, un grandissimo esperto e grande conoscitore di campioni, uno in grado di riconoscere al volo, insomma, che cosa, chi ha campionato cosa, più o meno.
Vabbè, un grande collezionista di dischi, e un'enciclopedia musicale enorme, ed è anche un grandissimo DJ, oltre che produttore, Sebastiano Ruocco, conosciuto come Ice One.
Ice, peraltro, è un nome, un aggettivo che torna spesso nella storia rap, e credo che l'origine sia Iceberg Slim, che è stata una curiosissima figura marginale nella storia afroamericana, poi è diventato più o meno suo malgrado scrittore, anche abbastanza di successo.
Ah sì, perché ci sono Ice-T,
esatto.
Ice Cube. Un altro produttore, appunto, di cui parlavo prima, è Don Joe. Don Joe va pensato con questa origine mitica che è legata alla sigla Sacre Scuole. Sacre Scuole è un momento particolare in cui l'hip hop in Italia stava morendo, e questi giovanissimi talenti di Milano, veramente giovani, che sono D'Argent Amico, Gue Pequeño, il Guercio, Jake La Furia, con Don Joe, fanno questo disco incredibile e introvabile, nel senso che ci sono pochi possessori di questo album, che è arrivato a delle quotazioni vertiginose, e questo album Sacre Scuole ha alcune produzioni di Don Joe estremamente interessanti, e Don Joe sarà quello che farà il suono degli anni zero. Sa fare sample, ma lui è quello che porta dentro l'hip hop i sintetizzatori in Italia, tanto, e anche il suono della techno, perché ha dei gusti musicali vari ed eclettici. Il brano che ascoltiamo è una strumentale dall'album unico di Sacre Scuole del 1999.
Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.
Sacre Scuole, Apocalisse Oral, questa è l'introduzione. Ovviamente Luca Bandirali possiede una copia di quel preziosissimo disco.
Non diciamolo in giro, che altrimenti me la vengono a cercare. Una valutazione veramente imbarazzante.
Luca Bandirali è stato con noi questa notte a Battiti, ci ha raccontato un po' di cose sulle musiche che stanno sotto, appunto, all'hip hop. Un viaggio vorticoso che è partito dagli esordi, anzi addirittura prima degli esordi, fino ad arrivare ai giorni nostri. Sono rimaste fuori un po' di cose, ovviamente, rispetto a quelle che aveva in scaletta. Ricordiamo anche che Luca Bandirali ha pubblicato il libro Nuovo Rap Italiano, La Rinascita, pubblicato da Stampa Alternativa, e credo che ci lasciamo proprio con un altro brano che viene sempre dalla scena italiana.
Davide Bassi, cioè Bassi Maestro, milanese, è uno dei rapper italiani più riconoscibili. A me piace molto come produttore, qui lo ascoltiamo anche in veste di rapper, e il suo uso dei campioni. Abbiamo parlato molto di soul music, no? Chi riconoscerà il sample di questo brano di Bassi, che si chiama Senza di te, secondo me andrà a riprendersi quel vinile. Posso dire che è un disco che si chiama Marvin and Diane, quindi abbiamo già capito di che cosa stiamo parlando, e si capisce tanto di quello che siamo riusciti a fare in quest'ambito hip hop, secondo me tanto.
Grazie a Luca Bandirali, buonanotte e a domani da Pino Saulo, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale e da Giuseppe Scarlata.
Ho il microfono in mano e la testa che viaggia su qualche strano deltaplano. Vivo come un povero stronzo, sempre a zonzo. Faccio questo e quello, poi alla fine taglio corto. Già, la mia faccia non va bene, non mi spalmo le creme. Questa traccia non ti preme, non mi taglio le vene. Perché se tanto mi faccio in quattro, mi pento. Se ci rinuncio non mi sbatto, sempre peggio. Poi mi illudo che non cresco e non voglio andare a letto presto. E faccio tardi e dopo scrivo questo. Da quando vivo così, mi fingo libero. Se manca cash, mi trovo un posto misero. Si fa fatica, un tempo si pensava alla fica. Stasera cerco qualche vecchia amica. E ho fatto tanto casino che adesso sai chi sono. Per forza, ti sei succato la mia vita e la mia scorza. E sia
Bush, aspetta me, dimmi tu perché, perché senza di te sarebbe zero senza un po' di buon rap. Aspetta me, Bush, da una vita sul beat. Perché
la miseria sa cos'è l'amore e la passione, che scavalca ogni azione e situazione. Ogni gesto, penna, carta, micro, litri di liquido sudifero e la fame in frigorifero. La tristezza riflessa nello specchio aspetta, ogni giorno allo stesso punto di lancetta. Ogni volta un lavoro che paga male appaga nada. E questa bestia che non mi lascia andare chiama. La mia strada mi riconosce, apre le cosce, mi attira come le mosse di una lap dancer. Non ci posso fare niente, è un sequencer che batte, manipola i pensieri e la mia testa se ne parte. Non se ne può fare a meno, no, non mi lasciano. Stringe fermo il sangue nel ventricolo, mi scalda, mi tiene insieme quest'amore di catene. Mi fa sentire me, me da me nelle vene.
Para todos la luz. Para todos, todos.